Ciao Andrea.
Ciao a te Emanuele, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buongiorno. Senti, allora appunto questa mattina abbiamo sfogliato un po' i giornali, ma devo dire che sono giorni che impazzano gli articoli sulle riforme o quello che sarà il Jobs Act, insomma chi colpirà di più. Oggi appunto commentavamo chi è più precario, le fasce di età, chi sono i disoccupati, insomma chi ci rimetterà o comunque cosa il governo promette o cosa peggiorerà di quello che già abbastanza insomma messo male dal punto di vista delle condizioni, dei diritti di chi lavora o chi non lavora. Quindi volevamo chiedere a te appunto semplicemente di aiutarci a far chiarezza in qualcosa che è complesso, non è semplice, se appunto tu hai qualche idea in più su quello che andrà ad accadere nei prossimi mesi con questi personaggi al potere.
Allora, la questione in ballo è la conversione in legge entro il 20 maggio 2014 del decreto legge 34, si chiama, questo è il nome che gli è stato dato, più comunemente noto come Jobs Act. In questo decreto legge, a cui devono seguire due deleghe, di cui parleremo dopo, questo decreto legge è composto da 6 articoli e ha come obiettivo la riforma, che sarebbe l'ottava in 10 anni, del contratto a tempo determinato e del contratto di apprendistato. Il sì. Contratto a tempo determinato è quello che fa la parte del padrone nei contratti precari, perché se andiamo a vedere gli avviamenti al lavoro, secondo i dati ISFOL del 2013, abbiamo che oltre quasi il 70% degli avviamenti al lavoro avvengono con contratti a tempo determinato e meno del 17% con contratti a tempo indeterminato, cioè contratti stabili di lavoro standard cosiddetti. Questo contratto, quindi, che ha una diffusione molto elevata, come non più in termini di diffusione, ma in termini di quote sul totale degli occupati, è passato dal 10 al 17% negli ultimi 5 anni, di fatto, quindi ha avuto un aumento molto elevato, e viene riformato nel senso di un'ulteriore liberalizzazione o deregolamentazione. In particolar modo l'aspetto più importante è che viene tolta la causalità. Cosa significa questo? Significa che fino a oggi la possibilità per un datore di lavoro di assumere un lavoratore o una lavoratrice con contratto a tempo determinato avveniva dietro un giustificato motivo. Poteva essere sostituzione di maternità, ferie, picchi di produzione, lavori stagionali o esigenze organizzativa, ma doveva essere comunque in qualche modo giustificato. Anche in nome delle direttive europee, soprattutto la direttiva 70 del 1999, che stabilisce che l'unico contratto standard è quello a tempo indeterminato, per cui qualsiasi deroga al contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere in qualche modo giustificata e tale giustificazione deve essere certificata. Sì. Con questa liberalizzazione di fatto si toglie la acausalità. E quindi questo consente al datore di lavoro, al padrone, di assumere chiunque con un contratto a tempo determinato senza darne nessuna giustificazione, senza spiegare il perché, il motivo e quali sono le ragioni di questa sua esigenza. È chiaro che sappiamo benissimo che il contratto a tempo determinato è una specie di tagliola sul lavoratore, perché nel momento stesso in cui si avvicina la scadenza del contratto a tempo determinato, il lavoratore non è mai sicuro che la sua condizione, il suo contratto di lavoro poi verrà reiterato e continuerà con un secondo tempo determinato, vi dicendo, e questo mette ovviamente il lavoratore in condizioni di subalternità e di passività rispetto a quelle che sono le esigenze e anche gli abusi del datore di lavoro.
Sì.
Teniamo presente che sempre secondo i dati ISFOL, nel corso del 2013, tra i più di 1.450.000 contratti a tempo determinato che esistono in Italia, abbiamo il più del 40% sono contratti a tempo determinato della durata inferiore a un mese, quindi sono contratti molto molto brevi, e questa quota è aumentata nel corso del tempo a riprova di come la situazione di crisi abbia precarizzato già altre situazioni precarie. C'è stata una precarizzazione della precarizzazione in un certo senso.
Sì.
Nel decreto legge 34, nel Job Act, si stabilisce inoltre che il contratto di lavoro a tempo determinato può essere usato fino a un massimo di 3 anni per un numero massimo di proroghe pari a 8. Cioè un lavoratore potrebbe essere assunto per 1 mese, poi può essere rinnovato il suo contratto di lavoro per 8 volte, a patto che non superi il limite massimo di temporale di 3 anni. Passati 3 anni il datore di lavoro può o non rinnovare più il contratto al lavoratore o lavoratrice o assumere, o se ne ha bisogno, a questo punto è più o meno costretto ad assumerlo a tempo indeterminato. Però qui c'è un piccolo trucco di cui si è poco parlato e che bisogna che gli ascoltatori e le ascoltatrici siano a conoscenza. Perché questo limite dei 3 anni e delle 8 proroghe, che comunque sono limiti abbastanza laschi, molto molto laschi, no?
Sì. Decisamente.
Non sono applicati alla persona, ma sono applicati alla mansione lavorativa. Questo significa che un lavoratore può essere assunto a tempo determinato fino a un massimo di 3 anni, il suo contratto può essere rinnovato 8 volte come operatore alla macchina X, mettiamo.
Sì.
Nel momento stesso in cui passano i 3 anni o vengono fatte le 8 proroghe, il datore di lavoro può benissimo modificare la mansione dello stesso lavoratore, farlo diventare operatore alla macchina Y e non più la macchina X, e in questo caso può ripetere la trafila dei 3 anni delle 8 proroghe partendo da 0. Questo significa di fatto rendere strutturale il contratto di lavoro a tempo determinato e fare in maniera tale che su questa tipologia contrattuale convergono la maggior parte delle altre 40 tipologie contrattuali atipiche che in Italia esistono ma che sono scarsamente utilizzate. E quindi di fatto è in atto quello che non è mai stato, che si voleva fare, ma che nessuno, neanche i governi di centrodestra sono riusciti a fare, cioè di rendere strutturale e come condizione normale una condizione di precarietà, creando un effetto sostitutivo tra il contratto a tempo determinato e il contratto a tempo di lavoro standard, quello a tempo indeterminato. Quindi è chiaro l'intendimento del governo. In realtà c'è un altro intendimento del governo. Questa liberalizzazione viene giustificata ovviamente in maniera demagogica, però dicendo che è un ulteriore giro di flessibilità e condizione necessaria per sviluppare l'occupazione, quando ormai sappiamo che questa relazione fra aumento della flessibilità e aumento dell'occupazione è del tutto inesistente, come 10 anni di storia ci dimostrano. Ma sì. Quindi non è assolutamente questa la finalità con cui il governo attua un provvedimento del genere. Non è neanche la finalità di aumentare e rendere più diffondere più il contratto a tempo determinato, perché come abbiamo visto già dai dati è già ampiamente diffuso, è già ampiamente utilizzato nelle forme precedenti a questa deregolamentazione e liberalizzazione. Tant'è vero che quasi il 70% degli avviamenti avvengono già per questo contratto, con questa tipologia di contratto. E allora la finalità vera del governo qual è? Molto semplice, è quella di impedire che si facciano cause di lavoro. Questo è il vero obiettivo con cui viene introdotta la acausalità del contratto a tempo determinato, in maniera tale da togliere quell'unica arma, che non è neanche poi eccezionale, perché sappiamo che chi crede troppo nella giustizia prima o poi rischia di essere giustiziato, ma è comunque una piccola arma che quel 10% di lavoratori o meno, anche quel 9% di lavoratori che nel momento stesso in cui il contratto a termine non veniva rinnovato, avevano il coraggio di fare causa, avevano una probabilità di vincere la causa molto elevata, perché spesso e volentieri il giustificato motivo non esisteva.
Certo.
Se adesso viene tolto l'obbligatorietà di darne anche formalmente il giustificato motivo, è chiaro che nel momento stesso in cui il lavoratore non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato e rimane sul lastrico, sulla strada, non ha neanche più la possibilità di fare causa al datore di lavoro e al limite arrivare ad avere un'indennità, che era l'obiettivo principale. E questo è esattamente il depotenziamento dell'arma giuridica come ulteriore intervento sul processo di precarizzazione. Abbiamo parlato fino adesso solo del contratto a tempo determinato, poi ci sarebbero molte cose da dire anche sul contratto di apprendistato, perché un'altra cosa assurda di questo decreto legge del Job Act è che si fa un contratto di apprendistato che era stato già riformato dalla legge Fornero e che non era mai decollato, perché il contratto a tempo determinato tra gli avviamenti incide meno del 3%,
sì.
Quindi, vuol dire che soltanto 3 persone su 100 avviate o che entrano nel mercato del lavoro vengono avviate col contratto di apprendistato, quindi un'inezia. Ebbene, si rende il contratto di apprendistato, si dà la possibilità agli datori di lavoro di non certificare per iscritto, questo è un elemento formale ma importante, l'avvenuto processo di formazione del lavoratore, il che significa che quando verranno dei controlli per verificare se effettivamente l'apprendista è stato formato, non c'è niente di scritto che possa attestare se ciò sia avvenuto. Di fatto questo consente al datore di lavoro, al padrone, di assumere uno come apprendista, curandosene, per niente curandosene del fatto poi di avviare effettivamente un processo di formazione. Cioè, un apprendistato senza formazione che è una contraddizione in termini. Certo. In realtà l'obiettivo di questa riforma sull'apprendistato, a cui si aggiunge anche che viene meno l'obbligo di assumere stabilmente il 35% degli apprendisti, e quindi questo si consente piena liberalizzazione da parte del padrone rispetto a un eventuale apprendista, ha il 90% di contributi sociali pagati dallo Stato, può pagare l'apprendista il 30% in meno rispetto a un lavoratore al suo stesso livello non apprendista, è libero di non fare formazione perché nessuno può controllare se verrà fatto o meno, e poi non ha neanche più l'obbligo di assumere comunque un terzo degli apprendisti che ha utilizzato. Ecco, questo di fatto significa tradurre il contratto di apprendisti in un contratto di inserimento a più basso salario, quelli contratti che dovrebbero favorire l'occupazione giovanile, perché i giovani vengono assunti a costi inferiori per l'impresa, a minori salari, senza nessun obbligo nei loro riguardi. In realtà anche questo è un'ipotesi del tutto campata per aria, perché se andiamo a vedere i dati sulla disoccupazione giovanile e sull'occupazione giovanile, già adesso il 53% dei giovani sotto i 29 anni che sono occupati hanno già un contratto precario, e questa quota ha visto un tasso di crescita che in Italia è risultato 3 volte superiore alla media europea. Quindi già adesso c'è una precarizzazione crescente nel mondo giovanile, e questa precarizzazione si accompagna a un altrettanto crescente, pesante crescita del tasso di disoccupazione giovanile. Quindi qui abbiamo una situazione per cui la precarizzazione dei giovani aumenta la disoccupazione giovanile, non la combatte come invece Renzi vorrebbe farci credere. E quindi anche questa trasformazione, questa liberalizzazione del contratto di apprendistato serve a creare un ulteriore canale privilegiato di ingresso al mercato del lavoro, totalmente funzionale alle esigenze e ai profitti delle imprese.
Sì, anche qua mi viene da chiederti, per poter reiterare il più possibile il fatto di poter prendere, come si dice, apprendisti, nel senso che anche lì immagino che se uno non deve dimostrare niente o che non ha formato nessuno, come nel caso del contratto a tempo, come spiegavi prima, come dire, non c'è traccia, e quindi un'impresa volendo può prendere apprendisti, sì, sì. Così.
L'unico vincolo che vale per il contratto di apprendistato è che ovviamente il contratto di apprendistato può essere applicato per i giovani dei 15 ai 29 anni che hanno un titolo di studio, diciamo, abbastanza basso. Mm-hmm. Di fatto di solito non vengono assunti come apprendisti coloro che hanno la laurea, per intenderci. Ma per questi giovani qui che hanno la laurea c'è già il contratto di stage o altre forme di contratto che hanno esattamente la stessa funzionalità, che costano ancora meno del contratto di apprendistato.
Sì, sì, famosi stage.
A questo punto il cerchio si chiude completamente.
Certo, e quindi mi viene solo più da chiudere, da chiederti quali sono le armi, che cosa resta ancora a un mondo di persone sempre più precarizzate, a cui viene tolto anche quello che dicevi, insomma, viene reso evidente il depotenziamento anche dell'arma, se vogliamo, giuridica, che era una possibilità. Che cosa resta ai giovani e chiaramente ai meno giovani di fronte a una deregolamentazione così selvaggia, direi?
Credo che si possa intervenire a due livelli. A un livello, diciamo, chiamiamolo giuridico istituzionale, che è quello che infatti si è già cominciato a operare in questa direzione, perché un gruppo di giuslavoristi, da Guglielmi, Alleva, Giovannelli, Panici, eccetera, più sensibili, diciamo, a questa situazione, hanno scritto un esposto da inviare alla Commissione europea, perché la Commissione europea, che è titolare di questo, apri una procedura di infrazione alle normative comunitarie proprio sul Job Act, perché questo Job Act, inserendo la causalità e la totale liberalizzazione del contratto di lavoro a tempo determinato, viola quelle che sono le direttive europee che ricordavo prima. E da questo punto di vista l'Europa potrebbe avere un potere di interdizione all'approvazione, alla conversione in legge di tale decreto, se ravvisa che questa legge è in contraddizione con quelle che sono le direttive europee a cui tutti gli Stati membri si devono attenere. Uh-huh. E questo è un esposto che può essere fatto da associazioni, da gruppi sindacali o da singoli individui, E a questo riguardo nel congresso della FIOM, il prossimo 21, si discuterà anche di questo, se la FIOM avrà un'opportunità e verificheremo se la FIOM ha veramente a cuore la questione precaria o meno. Potrebbe essere una delle associazioni che spinge perché si apre la procedura di infrazione a livello europeo.
Sì.
Il secondo intervento, sempre sul piano giuridico istituzionale, riguarda appunto la impedire che questo, che la conversione in legge del decreto passi. Cioè c'è tempo, 60 giorni, perché un decreto legge venga convertito in legge, la scadenza è il 20 maggio, è necessario che le forze che si oppongono a tale decreto nel Parlamento attuino delle misure di forte ostruzionismo. E dato che c'è una sorta di contraddizione anche interna al PD, perché la parte di minoranza del PD non tutti sono d'accordo sulle misure decise da Renzi, si potrebbe aprire un fronte a livello parlamentare in grado di impedire, che attraverso l'ostruzione parlamentare potrebbe impedire la conversione di legge. Anche qui si vedrà effettivamente chi sono coloro che hanno cura della questione precaria o meno, o ne parlano solo a parole. Soprattutto quando ci sono le scadenze elettorali.
Certo.
E questo però rimaniamo sempre sul piano giuridico istituzionale. È chiaro che poi la voce, il sostegno, la possibilità di modificare, di intervenire e di impedire la conversione in legge del decreto dipende anche dalla capacità di mobilitazione. Il 20 maggio è la scadenza dell'appunto per la conversione in legge di questo decreto, il 1 maggio c'è la May Day, il 12 aprile c'è la manifestazione per il prossimo sabato. Credo che siano tutti i momenti per iniziare una campagna di mobilitazione, una campagna soprattutto di comunicazione che chiarisca, informi esattamente la natura di questi provvedimenti e i veri motivi per cui vengono attuati, in maniera tale che si mobiliti una coscienza e una capacità anche di lotta all'interno della società italiana. Questo ci sono tutte le condizioni perché ciò possa avvenire, magari andando sopra tutta una serie di differenze o di posizioni che attualmente sono in essere anche all'interno del movimento italiano.
Chiarissimo, chiarissimo. Andrea, ti ringraziamo tantissimo, hai fatto veramente, ci hai aiutato insomma a dipanare un po' tutto quello che si legge e si scrive, ma che alla fine è molto fumoso, proprio per coprire i veri obiettivi di appunto decreti
se
come questo.
Se guardiamo l'intervista che ha fatto Poletta Repubblica l'altro giorno, c'è da metterci le mani nei capelli.
Sì, no, infatti era proprio su questo che facevo fatica veramente a alzare la testa e dire ma da dove guardiamo allora, se ognuno la spara veramente più grossa. E cioè loro stessi mi sembrano molto confusi, ma evidentemente hanno anche chiaro che cosa vogliono che cosa vogliono coprire. Quindi insomma, ti ringraziamo nuovamente e insomma a risentirci magari dopo queste scadenze o comunque nei paraggi di queste scadenze che hai ricordato tu e che sicuramente condividiamo come molto importanti per i movimenti e per unire sempre di più le lotte. Un saluto.
Grazie a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Grazie, ciao, a presto.
Buona giornata. Ciao. Ciao.